ci fanno uscire, ma schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico!
Niente panico, Paolo!
Niente panico!
Abbiamo sempre il pane tagliato,
no? Sì.
Niente panico!
Bentornati, ben ritrovati all'interno di Niente Panico. Arci dice ciao, bentornati, bello sentirvi, ci siete mancati, grazie, un abbraccio. Cuscino in bagno, perché l'abbiamo raccontato prima, non so, stanotte ho fatto dei traslochi senza ricordarmi nulla. Tiki taglia il pane di notte e spulcia i fiori della mamma. Lui dice, io scommetterei di più in giochi amorosi, ma almeno, no, ero lì da sola come un povero cane. E niente, quindi non si sa che cosa ho combinato. Quello che so di per certo è che ho provato ad immaginarmi nella missione Artemis 2,
sì.
E già soltanto la spinta iniziale per uscire dalle atmosfere, dall'atmosfera terrestre, mi inquietava. Paolo, io ho vissuto 10 ore vincolata, ti dico, mi hanno fatto sedere, ho volato in economy,
sì.
E non so, preferisco rinunciare allo stipendio, la prossima volta torniamo sulla comodità, perché è stata veramente, io, il viaggio della speranza. Ti posso far visualizzare questo Airbus,
sì.
Direzione Malè, 10 ore costretti lì, mi siedo al mio posto numero 48, ho detto voglio stare giù in fondo così posso camminare, vai a disturbare le hostess, hai il bagno vicino ma non troppo vicino. Allora, quella che mi si è seduta davanti ha deciso che siccome ha pagato il biglietto, soltanto lei l'ha pagato,
sì, e tutti gli altri mi hanno volato.
Certo. E che si è messa già in posizione sdraio, no? Ora dici, tesoro, fin quando c'è il decollo dovresti stare in posizione verticale, fin quando autorizzano la discesa del tuo schienale. Niente, ha deciso che stava già sdraiata, si è messa le sue cuffiette. A un certo punto si parte, dico, ok, posso tirarmi indietro. Quello dietro, che lui... parte della famiglia Brambilla, che era molto ostile, c'era un sacco di gente, bambini che piangevano, una boglia su questo aereo, non si è mai visto un aereo così stipato, erano tre file, quindi andiamo in orizzontale, tre posti, corridoio, tre posti, corridoio, tre posti per un aereo stipato di gente, e quelli dietro hanno deciso che non erano d'accordo sul fatto che la mia vicina davanti aveva reclinato il sedile, io ero costretta tipo acciuga, a quel punto su invito della hostess mi sono reclinata pure io, quello dietro che aveva 18 anni ha cominciato a darmi calci.
Che bello.
Dico ok, siamo calmi, chiamo la hostess, dico per cortesia magari, cioè, troviamo un senso di pace, perché 10 ore così io non ce la posso fare. Niente panico, mi sono ricordata il nome del programma, Niente panico, ci sono quelli dell'Artemis che sono su attaccati come dei salami combattendo con forze G pazzesche, ce la posso fare, no? Niente, hanno chiamato fino al maître de cabine, la quale ha comunicato con quella davanti, quella davanti ha ribadito che ha pagato il biglietto, che lei stava come cavolo voleva e che non era interessata neanche quando hanno servito il pranzo, cioè la cena, lei voleva stare reclinata indietro, di modo che io non riuscivo a appoggiare nemmeno il mio vassoietto per mangiare, sono tirata sul mio vassoietto per non rompere le balle a quello dietro, mangiavo tipo cinesina. È stato un incubo. Poi hanno cominciato a litigare degli altri seggiolini.
Che cioè, bello!
L'insofferenza,
sì.
L'intolleranza, dici, ecco. Un programma Niente panico lo dovrebbero fare anche in quei contesti lì.
O non so, un calmante diffuso.
Sì, come c'era la teoria complottista, sì. In Fight Club, sì. Dove Brad Pitt diceva che secondo lui addormentavano. Sai che dicevo? Che magari addormentano la gente quando fanno la pressurizzazione.
Quelli sbagliati a giudicare dal tuo racconto.
Quindi, un incubo, Paolo, un incubo. Però niente panico, niente panico.
Serenità. Zen. Sì. Devi, quando sei in una situazione del genere, raffigura una candela. Immaginati una candela con una luce accesa, la fiammella, e tu concentrati sulla fiammella e poi dai dei calci forsennati anche tu.
Sulle note dei Red Hot Chili Peppers. Il menù ve lo facciamo tra un attimo. Era per reintrodurvi nel tema Niente panico e soprattutto su una missione che si è conclusa, yes. Alla grande. 079-873-8073, grazie per i vostri bentornati, siamo contenti di essere in vostra compagnia tantissimo, con tanti racconti. Abbiamo una puntata piena di curiosità, soprattutto con Paolo Attivissimo, che è esperto di lune,
plurale,
di lune, esatto, anche quelle di Giove, hai le tue per esempio, e quindi volevamo raccontarvi tutti i retroscena che magari non sono passati proprio così, ormai tutti hanno commentato la missione Artemis, ma alcune chicche Paolo le ha conservate, ma giusto per chiedere una riflessione finale al mio momento deplorevole di lamentela, di lamentazio, tu dici, ma possibile che uno, ecco, forse quello che esce peggio è la maleducazione, no? Dici, sì, siamo in un contesto, bisogna coesistere per tot ore, cerchiamo di avere un po' di rispetto anche per gli altri.
Sì, sentivo prima parzialmente scremato, si parlava di convivere in colonia, è la stessa cosa, cioè temporaneamente per qualche ora sei dentro un tubo metallico sospeso per aria, lo spazio è poco, tutti hanno pagato il biglietto, non è che ci sono quelli che sono quelli in viaggio vacanze premio, non è che hanno vinto le patatine, quindi siamo tutti alla pari, cioè se vuoi essere trattato da VIP, paga da VIP invece di pretendere di usare il tuo spazio e quello anche di quello degli altri. Purtroppo la maleducazione è un problema molto serio. Stavo vedendo un po' di notizie che arrivano soprattutto dagli Stati Uniti, dove le leggi sono molto severe. Si parla anche di dress code a bordo degli aerei, perché la gente arriva sempre più svaccata. C'è lo scandalo perché, per esempio, una persona in prima classe si è presentata scalza. Non è accettabile.
Davvero?
Sì. Cioè, a parte, diciamo che ci sono le questioni igieniche abbastanza importanti da considerare. Però al di là di quello ci sono anche delle norme molto severe, si può essere cacciati fuori dall'aereo in caso di intemperanze, quindi comportiamoci bene per favore.
Assurdo, veramente, avevo seguito un volo, cioè ci ero sopra, un volo che doveva durare un'ora e un quarto di ritardo, perché una signora diceva, voi non sapete chi sono io, aveva portato un cagnolino ma probabilmente non l'aveva annunciato e non era stata i parametri richiesti dalla compagnia. Fatto sta che è uscito il comandante dicendo, noi non vogliamo, finché non si risolve questo fatto, un'ora e un quarto di attesa, l'ostilità più totale, perché la signora con tanto di borsa griffata diceva non sapete chi sono io. Breve, dopo un'ora e un quarto l'hanno estenuati, fatta scendere dall'aereo e c'è stato un applauso di tutto il
liberatorio.
Ma basta, ma chi sei, hai rotto le scatole. E tra l'altro invece per lei i piedi nudi, magari quello lì tornava anche lui dalle Maldive, io mi ero portata due sandali col tacco, dico dai,
i sandali col tacco,
sì, certo. Per quelle tre serate non li metti mai. E niente, arrivi e dici, eh no, giustamente, alle Maldive no news, no shoes.
Sì, okay.
E quindi niente, ho rimesso nel sacchetto le mie scarpe.
Vabbè, sì, giusto.
E lì è no shoes per tutta la settimana.
Sì,
una
però
meraviglia.
Non voglio evocare immagini inquietanti, però un conto è passeggiare scalzi aperto nella natura,
un altro
è passeggiare in un aereo dove stanno passando tutti e poi prima o poi, come dire, alla toilette ci vai.
Sì, che schifo.
Una bella passeggiatina. Davvero, non lo so, io un pensierino ce lo farei.
Mamma mia.
Non so, sopra scarpe qualcosa.
Ma scusa, Artemis,
sì,
shoes o no shoes?
No shoes, allora dipende, dipende dalle situazioni, perché le shoes, le scarpe ti servono a volte quando per esempio fai ginnastica, perché devi aggapparti. C'è un problema, fra l'altro Paolo Nespoli, che è un'autorità sull'argomento, l'astronauta italiano, ha raccontato degli aneddoti bellissimi sui piedi. Non voglio fare fetish questa mattina, ma i piedi degli astronauti, quando soprattutto sono in missione per molto tempo, tornano a casa con i piedi bellissimi, perché non li usano. Hanno però i calli sopra. Perché ti devono infilare i piedi sotto le barre per tenersi fermi. Quindi metti a volte delle scarpe per non farti venire il callo sopra, perché la pelle è delicata. Mentre la pianta dei piedi diventa assolutamente
liscia,
morbidissima. Infatti,
pensa,
diceva, mia moglie ha detto, hai dei piedi meravigliosi, vai più spesso sullo
spazio. Vai sullo spazio, vai.
Io pago per avere dei piedi così. Tu torni spontaneamente dallo spazio con i piedi del neonato.
E adesso entriamo in ambito tempo di ascoltarci Fiore di Valentino Vivace. Ecco, spensierata tra le stelle, dipende, no?
Dipende.
Questa è andata tutto sommata bene, pianificata, come è stata pianificata è stato reso al mondo. Ci sono i complottisti che contestano.
Contestano, sì.
Dicono sì, le orbite terrestri le hanno fatte, però poi non sono andati perché non abbiamo visto delle foto della Dark Side of the Moon.
Allora, non le hanno viste loro, il resto del mondo le ha viste. Sono sul sito della NASA, se a qualcuno interessa, fra l'altro, immagini bellissime, sia della Terra sia della Luna, sono su images.nasa.gov. Sono liberamente scaricabili in altissima risoluzione e ci sono delle foto della faccia non visibile dalla Terra, della Luna, che sono veramente spettacolari. C'è questo grande bacino che è circolare, quasi un migliaio di chilometri di diametro, che si chiama il Mare Orientale, che è stato visto nelle missioni precedenti, è stato visto dalle sonde, ma questa volta per la prima volta viene visto bene da lontano dagli astronauti, da occhi umani. E gli astronauti hanno raccontato che è una visione bellissima, perché non è più l'oggetto che vedi lontano in cielo o quella cosa piatta che vedi attraverso un telescopio. È un oggetto tridimensionale, con i rilievi, con i dettagli, con le ombre che ti fanno capire quanto sono alti i picchi e quanto sono profonde le valli che ci sono in quella zona. Quindi è una bellissima avventura anche umana. Forse la cosa più bella che viene fuori da questa missione, al di là di tutti i risultati tecnologici, scientifici, è l'umanità di queste quattro persone che hanno convissuto appunto per 10 giorni in uno spazio molto ristretto. C'era, credo, Jeremy Hansen, il canadese, che durante la conferenza stampa a un certo punto si è alzato, si è allontanato su un bordo del palco e ha detto: ecco, questo è il momento, è da 10 giorni che non sto così lontano dal mio comandante.
Bellissimo.
Erano chiusi in una cabina molto stretta e quindi un ambiente abbastanza promiscuo da questo punto di vista, per necessità. Non... c'è una toilette separata, però non è che c'è un locale, non so, c'è la locale doccia, gli spogliatoi separati, no, cioè, si fa tutto un po' così. Hanno addirittura organizzato, prima della missione, i quattro dell'equipaggio hanno organizzato dei sleepover, cioè stai nella cabina sulla Terra, sul simulatore, per abituarti a quello che farai poi nello spazio. Quindi le comodità, i disagi e le scomodità di questa missione. E ci sono stati dei siparietti molto carini. Forse quello che pochi si aspettavano, e che dà anche un po' la cifra di come si è cambiato l'atteggiamento della NASA, è questo spogliarello non intenzionale di Victor Glover, il pilota della missione, che dovendo fare ginnastica, perché la fai in cabina, c'è un apposito dispositivo, un oggetto che pesa 14 kg sulla Terra, che fa un po' da tutto, è una specie di vogatore pocket. E sì, letteralmente si è fatto la sua voga, poi però si deve pensare all'igiene personale, perché ovviamente ti scaldi, sudi, quindi ci si lava come si può nello spazio. E lui lo ha fatto senza rendersi conto che la telecamera interna stava trasmettendo. Quando la NASA se n'è accorta, ha detto: per discrezione spegniamo. Ma nel frattempo si è visto lui in pantaloncini e null'altro, che dava ottima prova di cosa significa un fisico spaziale.
Rivedibile questo video, tra l'altro. Tanta roba. La missione spaziale Artemis 2 ha concluso perfettamente con uno splashdown che tutti hanno immortalato, bellissimo, incredibile, ci sono delle foto davvero commoventi. Quello che è successo durante, in parte lo abbiamo sentito raccontare, ci sono un paio di aspetti che volevamo ricordare con te, Paolo. Uno su tutti, dicevi, il lato umano.
Sì, perché questi si vede che sono astronauti di una classe diversa, di una cultura differente rispetto a quella di 60 anni fa, con le missioni Apollo. La missione Apollo mandi dei piloti collaudatori, degli esperti di viaggiare nello spazio, fanno solo quello, non c'è la preparazione social che invece oggi c'è. Si sono dimostrati tutti molto aperti, molto rilassati, molto positivi. Victor Glover è diventato un poeta nello spazio, a parte fare lo spogliarellista involontario, ma ha detto delle cose bellissime. Ha detto: noi adesso stiamo per allontanarci dalla Terra, più lontano di qualunque altro essere umano nella storia, ma anche noi, se noi saremo dietro la Luna, il nostro cuore è con voi. Noi siamo lontani, isolati da voi, ma vi vogliamo bene. Dei messaggi veramente positivi. E soprattutto quello che ha colpito è anche l'unità di questo equipaggio, secondo me. Il fatto che di nascosto, i tre, di nascosto dal comandante, prima di partire, abbiano complottato, questi sono i veri complotti, hanno cospirato per fare un regalo meraviglioso al comandante. Quando erano nella zona di avvicinamento alla Luna, hanno informato la NASA che avrebbero chiesto all'Unione Astronomica Internazionale il permesso di dare a uno dei crateri della faccia nascosta della Luna il nome della moglie deceduta del comandante. E lui non lo sapeva, si è commosso tantissimo, tutti si sono messi a piangere a bordo. E è stato, come dire, forse un segnale di come siamo cambiati rispetto alle imprese degli anni 60. Adesso ci portiamo anche un po' di poesia, un po' di umanità, oltre a la cosa più bella, forse che più poetica, che era stata detta agli astronauti Apollo, era: desolazione magnifica, due parole. E perché per il resto erano troppo presi, la tecnologia era troppo tirata al limite. Qui la tecnologia è molto avanti, ma è un pochino più agevole rispetto al passato. C'è una esperienza passata che ha permesso anche di scegliere delle persone più mature, anche proprio anagraficamente erano tutti grosso modo 10 anni in più rispetto agli astronauti degli anni 60 che andavano sulla Luna, e di scegliere delle persone che erano affiatate, hanno fatto gruppo, hanno fatto gli sleepover, cioè si sono messi nella cabina sulla Terra nel simulatore e ha detto proviamo a passare una notte insieme, vediamo, capiamo come funziona il nostro gruppo, la nostra squadra. È come andare in colonia, solo che stai imbottigliato e poi veramente ti spediscono lontanissimo. E quindi bello, veramente una bella missione. Posso dire giusto un aneddoto personale: alzarsi la mattina, vedere la Luna e dire ci sono delle persone che ci stanno andando, è stato un momento meraviglioso.
Tra l'altro arrivava la Luna piena.
Sì.
Penso che ci siamo emozionati tutti. Intanto tantissimi hanno messo la sveglia per vedere la partenza e il decollo, ed era veramente qualcosa di emozionante, un fatto storico che vivi anche solo come spettatore quella volta lì, e lo potrai raccontare magari ai tuoi nipoti nel migliore dei casi, se non facciamo troppo disastri sulla Terra prossimamente. Sì. Speriamo di no. Però è vero, no? E anche noi, da dovunque eri a guardare il cielo, lo guardavi con occhi diversi. Già quando passa la ISS, ho un'amica che si commuove tutte le sere per il passaggio della stazione internazionale, che guardi come una lucina che viaggia in un modo diverso rispetto alle altre lucine nel cielo. E pensare che questa missione e questo Orion, che avevo sentito che avrebbero chiamato Integrity, ecco perché, per rappresentare questo lato umano di questa missione.
Cioè, il modello della capsula è Orion, la specifica capsula della missione Artemis 2 è stata battezzata Integrity. E, fra l'altro, per chi avesse dei dubbi, la missione è stata osservata da terra, dagli astronomi, è stata seguita passo passo, quindi ci sono anche le riprese del veicolo che va verso la Luna. Ho sentito che mi chiedevi prima, c'erano i radioamatori, alcuni dicevano ma come mai i radioamatori non hanno... Perché stanno mille volte più lontano. I radioamatori non hanno captato, normalmente la Stazione Spaziale Internazionale quando è a portata, quindi quando è in sorvolo, quindi è sopra l'orizzonte, accetta le comunicazioni dei radioamatori, perché sono a 400 km. Di distanza, l'orbita è relativamente bassa. Qui invece sono a 400.000 e quindi i radioamatori non possono comunicare, anzi non dovrebbero lasciare le frequenze libere, cosa che fanno ovviamente, in modo che la NASA possa comunicare con gli astronauti. È una scala completamente diversa, quindi alcune cose che siamo abituati a vedere perché gli astronauti sulla stazione sono vicini a noi, in questo caso non ci sono, perché gli astronauti sono andati mille volte più lontano.
Questo 4000, questi numeri 4 e 0 sono stati un po' un leitmotiv, e ci torniamo tra un attimo perché anche il rientro quasi ha raggiunto i 40.000 km orari, vero? Cioè questo 4 e 0, magari potremmo giocarlo all'8.
Proviamo.
Visto che ha portato fortuna alla missione. Mandiamo un simpatico saluto ad Arci, che ci manda una foto scattata dai terrapiattisti. È molto bella, molto divertente. Se volete la condividiamo, perché dice: allora, mi dispiace ammettere, ma i terrapiattisti hanno scattato anche questa foto, che non si può negare. E poi c'è un ingrandimento laterale della terra piatta, dove, tipo roccia, tipo adula, no? Per intenderci, ci sono due caprette sulla parete dei lati della terra. Sì. Ci spero solo che non sarà troppo scioccante per...
No, è stato uno shock insuperabile. non posso più riprendermi da questa cosa.
Immagino.
Bella, grazie.
Bella, bella, molto bella. E Carlo invece dice: c'è perfino su internet un'immagine, una foto presa da un aereo che volava a più di 1000 metri d'altezza. 1000 metri?
Beh, forse
sarà
un pochino di più. Sì.
Qualcuno ha scattato.
Volava basso, non voleva disturbare.
Esatto. Sì, alla partenza di Artemis, è vero, giravano delle foto. Parliamo anche di questo.
Ecco, sì, attenzione alle foto che stanno girando sui social, perché ovviamente c'è sempre, per ogni evento importante, c'è sempre qualcuno che pensa di usare l'intelligenza artificiale per fabbricare delle foto scioccanti, farle circolare e poi far diventare popolare il proprio account, perché così poi lo rivende e ci fa i soldi. Beh, è bieco sfruttamento, è manipolazione economica, non c'è l'intento di disinformare, semplicemente si inventano foto shock. In questo caso stanno circolando delle fotografie che mostrerebbero i danni subiti dalla capsula osservati dopo il rientro. non sono assolutamente reali. Le ho postate sul mio blog, ci sono le foto con la scritta grossa fake, perché se le mandate in giro avvisate, guardate che sono false. Ci sono alcuni sintomi molto chiari del fatto che sono false, il modo in cui cola l'acqua, la qualità dell'immagine. Soprattutto c'è una tecnica che oggi si può usare, che vale la pena conoscere per tutte le foto che vedete in giro. Se prendete Google Gemini, quindi andate su gemini.google.com, potete mandargli una foto e chiedergli: ma questa foto contiene un marcatore SynthID? Lo so che è complicato, ma è SYNTHID. Perché in questo modo è in grado di riconoscere se la foto è stata generata con gli strumenti di intelligenza artificiale di Google.
È interessante.
Ci sono le foto che vengono generate da Gemini, eccetera, hanno dei marcatori non visibili, oltre agli indicatori piccolini che vengono spesso cancellati dai simpatici che fanno queste cose. E quindi è possibile diagnosticare con precisione se una foto è reale oppure no. Attenzione, vuol dire se Google Gemini ti dice che la foto contiene il marcatore, sei tranquillo che la foto è sicuramente falsa. Se ti dice non lo contiene, potrebbe essere stata falsificata con un altro strumento. Ma se ti dice c'è, sei tranquillo che è falsa. Foto dall'aereo. Allora, le foto dagli aerei in alcuni casi possono essere reali, perché lo spazio aereo nelle vicinanze del punto di lancio di Artemis ovviamente è bloccato, ma gli aerei passano di lato. Quindi se guardi lontano sull'orizzonte può capitarti di vedere una partenza. Non è la prima volta che succede.
Ecco, ricordiamo attivissimo.me per andare sul blog di Paolo, così vedete quello di cui vi sta raccontando e anche degli esempi di foto fake, tipo appunto il buco nel modulo quando atterra nell'oceano e dice perché è falsa quell'immagine, ci spieghi bene. Ecco. A proposito di foto, sì, noi abbiamo un amico che da sempre ci ascolta, che vive ad Abu Dhabi e che tra l'altro sta vivendo anche, ha vissuto momenti di paura con la sua famiglia per questa guerra, che non ha coinvolto gli Emirati, ma che comunque sono confinanti con la zona del conflitto, e a parte raccontarci cose abbastanza eclatanti, lui fa il pilota a lungo raggio e spesso vede cose che noi non vediamo, anche perché magari quando ci fanno i viaggi lunghi noi ci addormentiamo. Il pilota, anche lui, diritto a fare delle pause di sonno, sappiamo che c'è una guida automatica dell'aereo per tot ore, ma ci sono dei momenti dove loro guidano, guardano in giro e vedono delle cose. E Ugo, che salutiamo, Ugo Monsti, che adesso lavora come pilota Etihad da diversi anni, ci ha mandato delle foto proprio l'altro giorno in un volo di rientro da Manila. Ne vogliamo parlare tra un attimo perché era curioso.
Bello, sì.
Permettimi di commentare, abbiamo Elodie in scaletta, è stata ospitata il 4 di aprile da Fazio e a un certo punto si è agitata perché c'erano anche teorie su di lei e sulle sue nuove scelte amorose, diciamo, e anche perché ai suoi concerti il pubblico è sempre più LGBTQ+.
Sì.
Ecco, e quindi hanno detto, allora non sta più con Iannone, con Andrea, eccetera, eccetera. Poi le è stato chiesto qualcosa da Fazio, a un certo punto lei ha detto, su una domanda su una eventuale gravidanza, se stesse bene oppure no, c'è stato dell'imbarazzo e si è parlato di un'ipotetica gravidanza e penso che sia stata smentita. Anche qui, diciamo, niente panico, chi puntava ancora su un fidanzamento e lo
un dramma.
un dramma Paolo,
non è mai successo nella storia, è la prima gravidanza nella storia dell'umanità e quindi dobbiamo concentrarci subito su questo,
che okay. Però non è gravida, pare, non è
sarà una questione sua.
esatto no, ma grandi discorsi su questo tema. Allora, sì, era necessario, visto che si chiama niente panico.
Assolutamente.
Tornando un attimo sulla terra, ma adesso riprendiamo il volo.
Torniamo.
Ma non così alto, fino a tutti i chilometri per raggiungere il satellite selenico, come lo chiami nel tuo libro. Io adoro quando lo chiami satellite selenico, per salutare un amico mio satellite, nel senso che è sempre in giro per il mondo perché
orbita,
fa il pilota
anche lui, a modo suo,
amico nostro in realtà. Uh-huh. Perché invece di darmi il welcome a casa mi scrive: senti un po', vedi Paolo attivissimo domani, lui ti adora, cioè chiedi e mandagli queste fotografie bypassandomi in allegria.
Sì, ho visto. Allora, le fotografie mostrano, per chi è interessato all'argomento, ci sono queste nuvole molto particolari, vengono chiamate space jellyfish, una specie di medusa spaziale. Sono viste molto spesso dai passeggeri e dai piloti durante i voli, quando fuori è notte ti capiti di vedere queste nuvole che sono molto luminescenti e hanno proprio la forma di una evanescente medusa, cioè molto allungate, con delle, sembrano quasi dei tentacoli, e molta gente dice: cosa saranno mai? Sono in realtà gli scarichi dei propellenti dei razzi che vengono lanciati, soprattutto adesso che SpaceX e altre compagnie hanno una cadenza di lancio molto frequente.
Il nostro amico Elon.
Sì, amico non di tutti, però vabbè, diciamo così. Elon Musk è uno di quelli che fa lanci frequenti, e quindi può capitare che fuori ci sia notte, ma dove vengono scaricati i propellenti, più in alto, è ancora giorno, perché il sole lì ci arriva ancora. Il risultato è che hai il cielo nero, questa nuvola illuminata dal sole, che non è altro che uno scarico di propellente non utilizzato, che si diffonde a raggiera, un po' come se tu innaffiassi il prato, insomma, stessa cosa, concettualmente simile perlomeno. Il risultato è che hai queste forme meravigliose, evanescenti, spettacolari, che molta gente non conosce, si sorprende. Ma c'è anche, ho visto che c'è anche la voce speciale su Wikipedia, si chiama proprio, nella Wikipedia inglese si chiama Space Jellyfish. Tranquillo, che cos'è? È una medusa spaziale.
Medusa spaziale, quindi il comandante Monsti che sì. Ha visto, ha fatto degli scatti, se volete, penso che ci autorizza, ne posso condividere una per chi fosse curioso, possiamo mandarvela via WhatsApp 079-873-8073, quello che ha visto dalla cabina di pilotaggio il comandante, e ha mandato a Paolo questi scatti, perché inizialmente dice: ma cos'è? Ci siamo un attimo allarmati.
Sì, sì, ma anche lui stesso subito, è riuscito a fare dall'aereo, è riuscito a fare... una verifica online. Ah, ok, ho capito.
Ah,
cosa.
Ok, subito.
Tranquillo, sì, 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 sì.
Quindi gli Space Jellyfish di SpaceX.
Sì, non solo di SpaceX, ma di tante. Anche i lanci russi, per esempio, molto spesso hanno questo effetto. Perché jellyfish. Lanciano e scaricano gli avanzi di propellente, li scaricano ad altissima quota, quando a terra c'è buio, e invece là in alto c'è ancora il sole.
Ma dove andava il razzo? Cioè,
ah, dipende.
Cosa faceva il razzo in
possono
giro?
Essere lanci di satellite. Non è che andasse in giro, non so cosa fare, vado a fare un giro. No, no, hanno delle traiettorie ben precise, lanci di satelliti, piazzamenti di satelliti, oppure sonde che vanno verso altri pianeti, o addirittura nel caso di Artemis, equipaggi che vanno verso la Luna.
Ciao Ugo, grazie. Siamo quasi addirittura d'arrivo, così come si sono detti, dopo giorni di missione, 10 nella fattispecie, sì. Il team dell'Artemis 2. Certo che dopo tutta la preparazione, tutta l'attesa, è come, immagino, non mi sono mai sposata, è come preparare un matrimonio, no?
Di
tu
più.
la vivi, sì. Con grandi aspettative, e poi quando torni sulla Terra, insomma, dopo, per me, dopo la mia vacanza, è difficile ricominciare.
È vero.
Difficile tornare a vivere.
Perché dopo una cosa del genere, dopo un'impresa del genere, penso anche agli sportivi, per esempio, che dopo aver raggiunto un traguardo particolare nella loro carriera, di più cosa possono fare nella vita? Magari ti trovi a 30 anni, in questo caso hanno qualche anno in più, ma comunque ti trovi a metà della tua vita e dici: ormai ho superato, questo è il punto massimo della mia carriera, da qui è solo in discesa. Ma non in discesa nel senso che è facile, in discesa nel senso che peggioreranno le cose. Non è facile, è il dopo missione che molto spesso spiazza le persone. Faccio giusto un esempio storico: Buzz Aldrin, uno dei primi due uomini sulla Luna, soffriva di depressione, e dopo il ritorno sulla Terra si è trovato completamente spiazzato. La NASA non ha gestito granché bene, erano altri tempi, bisognava essere uomini veri, no? E quindi è stato lasciato un po' a se stesso, è precipitato nell'alcol e si è tirato fuori dopo anni di fatica, grazie anche all'aiuto delle persone che gli stavano intorno. Però questo è un po' il segnale di come sono cambiate le cose. Oggi c'è tutta una squadra psicologica che segue gli astronauti e facilita loro il riadattamento alla vita di tutti i giorni. E comunque una delle osservazioni che fanno gli astronauti è: quando fai l'astronauta, rassegnati al fatto che voli poco. Che sembra un contrassenso, ma per esempio Jeremy Hansen, il canadese che è stato a bordo... come
lo strip man.
No, quello è un altro. Jeremy è il Marcantonio.
Scusa.
Victor Glover è Glover. Il pilota. Lo stripper, sì, il Chip and Dale.
Il Chip and Dale.
E, mentre Jeremy Hansen, il canadese, molto garbatamente ha detto: io sono 13 anni che aspetto di volare, sono formalmente astronauta da 13 anni e finalmente faccio un volo. E poi non so quando ne farò un altro, perché i canadesi hanno limitato accesso alle risorse della NASA per via degli accordi internazionali. Quindi è un lavoro che richiede una preparazione alla frustrazione. Non te l'aspetti, no? Gli astronauti: ah sì, faccio qui, faccio là. No, in realtà passi la maggior parte del tempo della tua carriera a terra. Ogni tanto ti danno una missione. Adesso con il programma Artemis, se effettivamente proseguirà, dipende, perché adesso l'amministrazione americana sta tagliando i fondi alla NASA. Quindi sì, sì, ecco, questa è una cosa che forse molti non sanno. Andare sulla Luna oggi è difficile perché non ci sono i soldi che c'erano all'epoca. Non vengono stanziati. Il programma Artemis ha meno della metà dei fondi utilizzati all'epoca per andare sulla Luna. Quindi ci si va veramente in economy per fare un aggancio a quello che dicevi tu prima. Però ci si riesce, e ci si riesce portando a casa comunque un bagaglio di esperienze tecnologiche, scientifiche, osservazioni umane, fotografie, immagini. L'avete vista, spero, penso l'abbiano vista tutti, la foto della Terra vista di notte col chiaro di luna. Quelle sono cose che sì, le hanno fatte le sonde spaziali, ma sapere che c'era una persona dietro l'obiettivo che ha visto quella cosa con i suoi occhi, che ha preso la macchina fotografica, l'ha regolata, l'ha impostata e ha fatto la foto per tutti noi, ha un altro valore.
Ha un altro valore, davvero. Tra l'altro, a proposito di immagini viste da chi, c'erano articoli che raccontavano anche di Trump, che ha seguito l'ammaraggio, è stato riferito dalla Casa Bianca, e che si era fatto organizzare una televisione per sé e gli ospiti dall'evento in Virginia, che dove era presente, e ha detto: congratulazioni al grande e talentuoso equipaggio di Artemis 2, l'intero viaggio è stato spettacolare, l'atterraggio è stato perfetto, in qualità di presidente degli Stati Uniti non potrei esserne più orgoglioso, e quindi per questo ho fatto tagliare i fondi.
È un po' contraddizione.
Va bene, ma quello comunque, ecco sì, comunque l'ha scritto come omaggio ad Orion.
Ok, quindi, bene, ecco, quindi bene. Adesso Artemis 3, allora, prossimo volo, questa volta non si tornerà sulla, non si andrà intorno alla Luna, sarà una missione in orbita intorno alla Terra per provare il veicolo che dovrà scendere sulla Luna, perché parliamoci chiaro, questo è stato un volo nuovo, interessante, impegnativo, ma è solo l'inizio di una lunga serie. E il problema è che la tuta spaziale per arrivare sulla Luna, quella americana, non è pronta. Il veicolo per scendere, che dovrebbe essere fabbricato da Elon Musk, non è pronto. Il veicolo alternativo, quello che dovrebbe essere fabbricato da Jeff Bezos, indovina che cos'è?
Non è pronto.
Non è pronto. E la missione Artemis 3, quindi, doveva essere lo sbarco sulla Luna, il nuovo sbarco sulla Luna, non verrà fatto questo allunaggio, verrà fatta forse questa missione di allunaggio nel 2028 con Artemis 4. È tutto sotto sopra, però nel frattempo si galoppa, questa è la cosa importante. Nonostante i tagli ai fondi, la NASA sta facendo tutto il possibile per continuare a fare ricerca scientifica.
Siamo curiosi, effettivamente il prossimo appuntamento è 2027, quindi
2027,
non manca molto.
2027, se tutto va bene, si fa Artemis 3 con le prove generali intorno alla Terra.
Perfetto, beh, per oggi ci fermiamo qui.
Assolutamente.
Attivissimo.me per tutte le curiosità da blog. Adesso vi giro le foto delle meduse spaziali di Musk, e rispettivamente se Bezos ha un altro matrimonio con la Sanchez non dovrebbe farlo.
No, basta.
Quindi mettiamo da parte un po' di soldi sperando che
prossima missione. Fatti un matrimonio nello spazio,
quello non a Venezia blindando su, basta, va.
Lì per noi i paparazzi non ti danno fastidio,
è vero,
cioè vai in orbita, stai là,
basta, non se ne parla
poi
più,
già che ci stai, consegni anche qualche pacco, li spedisci da
così
passi sopra risolvi tutto. Lo facciamo semplice, non è così semplice l'avventura spaziale, è bella anche per questo che è complessa, ma dimostra quello che sappiamo fare quando invece di bombardarci a vicenda facciamo, rimbocchiamo le maniche a tutti e ci diamo da fare. Prendiamo le menti migliori, i cuori migliori e li lanciamo nello spazio per raccontarci storie meravigliose.
E questo avrebbe un senso di più che certe cose che stanno succedendo sulla Terra.
Già.
Bene, a volte basterebbe prendere una distanza dalle cose, no? Per vederle da un altro punto di vista. Speriamo che questo altro punto di vista ci faccia
riflettere. Stato Paolo Nespoli a dire, forse a intitolare il suo libro, dall'alto i problemi sembrano tutti più piccoli.
Bellissimo.
Dallo spazio non ci sono frontiere, non ci sono linee di confine. E l'atmosfera è sottilissima. Teniamola da conto.
Grazie Paolo, ci vediamo lunedì prossimo, ci sentiamo.
Presto.